Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità, al nostro consueto appuntamento. Al telefono abbiamo una insegnante, una docente si dice, Sara Gallo, vero Sara? Ciao!
Buongiorno, sì, buongiorno, buongiorno Angela, buongiorno a tutti.
Ecco Sara, tu dove insegni?
Allora, io insegno all'Istituto Gossi di Busto Arsizio. Una scuola secondaria di primo grado, quindi incontro ragazzi dalla prima alla terza media.
Certo, quindi
11-14 anni.
Ecco, diciamo. Quindi l'età è quella lì. E tra l'altro hai questo panorama che cambia ogni anno, perché appunto lasciate le terze medie, prendete le prime, no?
Esatto. Cioè,
è un punto d'osservazione non da poco. E infatti con te oggi avevamo intenzione di fare un po' questa cosa, cioè di non parlare dei limiti, dei problemi, delle questioni che avanzano delle nuove generazioni, se ne parla tanto, forse non se ne parla sempre anche nel modo corretto, ma oggi ci occupiamo invece della parte positiva. Ecco, quali
ragazzi
sono un po' i ragazzi di oggi? Tu in una foto dovessi fare un'istantanea, cosa tiri fuori?
Sì. Ma allora, appunto, innanzitutto, come vi dicevo nella presentazione, sono ragazzi dagli 11 ai 14 anni ed è bellissimo, è un privilegio, secondo me, fare il mio mestiere, perché è molto bella il fatto che di vedere entrare in istituto dei bambini, perché entrano proprio anche fisicamente dei bambini, e poi escono dei ragazzi grandi, pronti per il liceo, gli istituti tecnici e ciò che ci offre poi il mondo scolastico. E quindi vedere questi ragazzi, il momento di crescita più bello, più importante, ecco, è un privilegio. Quindi sicuramente sottolineo questo. Poi li vedi, appunto, vedendoli crescere, ti accorgi di quanto possano cambiare da un anno con l'altro. Di solito in prima media li vedi e sono ancora lì tutti un po' intimoriti, non si aspettano questo mondo adulto che in realtà ti hanno presentato dalle elementari come se fosse vedrete quello che accadrà con i professori. In realtà poi si accorgono che non mordiamo e già in seconda incominciano a prendere un po' più di confidenza. Per
in
poi
terza,
arrivare in
terza. Ecco, se ne prendono anche troppo.
In terza, esatto, in terza arrivano già, perché è un triennio molto bello, perché è ancora un'età in cui si fidano dell'adulto.
Certo.
È un'età in cui ancora puoi parlare loro, poi loro ti ascoltano. Poi devo dire che arriva la primavera in terza media, e già nascono le prime
qualche,
diciamo,
critica
così
in più. Senti, quindi hai già messo lì un paio di mattoni, no? Cioè hanno fiducia nell'adulto,
sì,
e lo ascoltano. Poi magari
sì,
non seguono
sì
i consigli, però c'è questa cosa dell'ascolto, no? Che mi sembra interessante.
Sì.
Quindi abbiamo una generazione che sembra presa dalle sue cose, e
certo,
in realtà è una generazione che ha ancora bisogno, giustamente, di essere un po' guidata.
Sì, 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 assolutamente. Soprattutto quando si pizzicano le corde giuste, ecco.
E quali sono? Quali sono, Sara?
Urca, è una domanda che avrebbe bisogno di
ripensamento.
Ore.
Sì.
Quando si parla di sé, ecco, io credo che noi purtroppo abbiamo questo problema del programma che appesantisce molto la nostra relazione con gli alunni, ma non appena diamo un piccolo spazio per incominciare a parlare di loro stessi,
sì,
di come stanno, di quali sono i loro interessi. E io credo che non ci sia cosa che non siano pronti a dirti, nonostante la loro timidezza e la loro chiusura nei confronti, ecco, anche delle, non so, penso alla terza media, ci sono dei ragazzi chiusi, no?
Sì.
Che incominciano a chiudersi, a lasciarsi fuori dal loro mondo. Eppure, e ho proprio in mente questa fotografia di alcune classi in cui io entro e sono tutti chini, con la testa sul banco, che stanno svolgendo il compito dell'ora successiva, completano tavole, poi magari tu metti sul tavolo un argomento che non si aspettano e li vedi proprio che si svegliano.
Sì.
Alzano la testa dal banco e dici, caspita, però sta dicendo delle cose che forse potrei stare attento in questo momento e lascio da parte quello che
certo. E quindi è come se l'adulto li aiutasse un po' ad andare dentro nel profondo e loro hanno bisogno di questo, hanno bisogno di conoscersi.
Sì, perché anche, non so, immagino dei social come TikTok, YouTube, sono dei social network che ti riempiono di informazioni, quindi loro di fatto sanno e sanno tante cose, sanno anche cose, hanno accesso a una informazione illimitata.
Sì.
La cosa interessante che io noto è che non appena tu ti fermi un secondo e magari li aiuti a interpretare quell'informazione, ecco, questa è un'altra corda da pizzicare. Cioè lì attiri veramente tanto la loro attenzione. Infatti sono strumenti che secondo me non sono da demonizzare, anzi ma da utilizzare. Ogni tanto mi è capitato di tirare fuori il telefono e dico, vi ho salvato da TikTok questo video, però voglio farvelo vedere e lo commentiamo insieme. Ecco, questa cosa qui è funziona,
sì.
Perché utilizzi un loro strumento e ti rendi conto di quanto loro in realtà, nonostante sappiano tante cose, abbiano ancora bisogno di noi per interpretare quelle cose.
Beh, sì, è giusto. Ascolta, quindi c'è un po' anche, è interessante questa cosa dell'insegnante che deve un po' stupire per potersi,
sì.
perché si apra l'alunno, no? Cioè non deve dire cose scontate, no? È così?
Sì, perché quelle ormai, cioè, sì, se arriva il professore che ti riempie di nozioni, sicuramente non è interessante. Cioè il loro modo di comunicare oggi è un altro. E quindi io lo so che noi non dobbiamo calare la proposta,
certo.
Assolutamente. Però è giusto che ci siano anche dei momenti in cui si utilizzino i loro strumenti per riuscire a parlare il loro linguaggio. Ci devono essere dei varchi, ecco.
Sì, non
deve essere magari la regola, perché noi siamo il mondo adulto e tu sei il mondo invece del ragazzo che sta crescendo, però ogni tanto dei varchi bisogna lasciarli aperti.
Sì, è come se
perché
tu...
è lì che poi loro si addentrano.
Certo, è come se tu dicessi che la trasmissione delle informazioni scolastiche, diciamo così, che poi sono sempre altissime, no? Penso alle scienze,
certo,
matematica,
certo.
Oppure la letteratura, la trasmissione è necessaria, però non si può più riversarla. Bisogna far accendere qualche lampadina che prima forse non era neanche necessaria, no? Invece ultimamente
certo.
Questa cosa sì. Senti, tu vedi questi ragazzini quindi non tanto egocentrici?
No, sull'egocentrismo...
Sì, quali li vedi?
Devo dire che sì, ma secondo me loro, guarda, sono anche molto consapevoli di questo.
Sì.
Lo sanno e te lo dicono. Però Angela, tu immaginati di essere sotto una lente di ingrandimento per 24 ore al giorno. E anche io che sono un'adulta vivrei in maniera diversa e forse mi sentirei al centro, perché non abbiamo più, i ragazzi oggi non hanno più la dimensione dell'intimità, della stanza in cui io entro, va bene, il mondo è fuori, però io sono entrata in cameretta e adesso sto qui e mi ascolto un po' di musica e sto in santa pace. Loro quella dimensione lì non la vivono più, sono sotto la lente di ingrandimento 24 ore su 24,
certo.
Perché in camera mia entra il mondo lo stesso, col mio telefono, col mio computer e con
quindi io rimango comunque, diciamo, il produttore e l'ascoltatore, non sono soltanto...
Sì.
Sì, poi i social danno un po' questa immagine. Ma sai che ho sentito una trasmissione a questo proposito che mi ha colpito, di questo responsabile, diciamo, ebraico della questione di Auschwitz, il quale non era affatto scandalizzato, no, delle ragazzine che vanno a farsi selfie ad Auschwitz, perché diceva, non è un problema legato allo scarso rispetto, certo non è che sia un gran rispetto,
secondo me no.
Ma è più un uso esagerato, come dire, poco ragionato, no? Pensa soltanto agli adulti che si fanno i selfie in autostrada quando dall'altra parte della corsia c'è un incidente, no? Quindi cioè, è proprio un uso, quindi diventa automatico. Certo, poi c'è mancanza di rispetto, perché se tu cerchi di prendere il sole sul binario di Auschwitz, insomma, non è, forse hai capito poco,
certo,
ecco. Però c'è dentro questo aspetto.
Ma infatti è giusto, è giusto che l'adulto in questione riprenda e faccia capire, guarda che ci sono dei luoghi, dei momenti in cui tu puoi fare queste cose, ma ci sono invece ce ne sono altri in cui tu non puoi farlo. Però dall'altra parte, e non è per giustificarli, però lì capisco che non è sempre una questione di rispetto, è vero, assolutamente, loro neanche se ne rendono, per loro è talmente così naturale, come se facesse parte della loro mano.
Sì.
Ed è vero quello che dici tu, perché anche per l'adulto è così, è come quando incontri Maria De Filippi al funerale di Maurizio Costanzo
e chiedi se... Ed
era un adulto, non era un adolescente.
Certo. Era giusto. Senti, ultima cosa prima di una piccola pausa, quindi tu quali dovessi prendere, diciamo, il ragazzo tipo, poi ognuno giustamente ha la propria, insomma, ha fatto modo suo, no? Ma qual è l'aspirazione più grande che ha un ragazzo dai 12 ai 14 anni? Se pensa al suo futuro?
Ma se penso ai miei ragazzi, alla mia platea quotidiana, credo che sia ancora una fascia d'età in cui, appunto, come dicevamo prima, che si affida e che si fida, e quindi a volte l'aspirazione è l'aspirazione che proietta su di me il genitore.
Ah, ok.
Ancora, secondo me, bisogna aspettare appunto la fine della terza e l'inizio della prima superiore. Però di futuro ne parlano, e come dicevo prima non sono così sfiduciati rispetto al loro futuro.
Certo.
Sono ragazzi che si impegnano, magari non si impegnano per un riscatto sociale come poteva avvenire un tempo, magari si impegnano perché il genitore,
certo,
appunto ci tiene. Magari si impegnano per un alto senso del dovere,
sì,
però capiscono che la fatica che stanno facendo oggi è per domani.
È chiaro.
Sì, loro questa cosa è chiara, anche se sono piccoli è chiara.
Verissimo. Facciamo una pausa musicale, Sara, riprendiamo subito.
A più tardi.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're rolling, watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have a power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music for the sad man. One, turn our golden faces into the sun, praising our leaders, we're getting in tune. Music's paid by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever and ever. Forever young, I want to be forever.
Ecco, Sara Gallo della scuola di Busto, scuola media, grande scuola media. Senti, abbiamo parlato dei ragazzi del futuro. E, futuro cosa vuol dire per loro? Vediamo, io ci provo, E la questione dell'ambiente ce l'hanno ancora chiara come la generazione, diciamo, degli attuali 18-25 anni, oppure sono un po' sfiduciati su questo tema o magari anche più aggressivi?
Allora, no, io credo che siano ancora non addotti, ecco, al tema. Ad esempio nelle scuole è da quest'anno che abbiamo aderito a un progetto che si chiama Green School.
Sì.
E finalmente a scuola è arrivata la differenziata. Quindi con anni di ritardo, però finalmente è arrivata.
Certo.
E devo dire che una volta che gli si presenta un tema, glielo si presenta bene, gli si fa incuriosire e gli si spiega che c'è anche la possibilità di cambiare in qualche cosa nella nostra quotidianità, loro lo fanno, sono molto, ogni tanto addirittura, anzi sono io che dico: ma questa cosa qua dove la devo buttare, ragazzi? Ah, prof, venga che le facciamo vedere la schema che abbiamo appeso al muro. Allora sì, guardi, questo va buttato nella plastica. Poi abbiamo eletto in ogni classe un rappresentante che fa anche da guardiano e quindi controlla alla fine della giornata. Cioè, questo per dire che cosa, Angela? Che se il tema ambientale, se non è la scuola, se non passa dalla scuola, non ha, è difficile che loro vadano a cercarsi e a reperire delle informazioni da soli.
Sì.
Quindi, secondo me, una volta che poi glielo si spiega, gli si fa addentrare all'interno del tema, loro si interessano.
Certo.
Si interessano, come oggi ci sono quasi l'80% di alunni porta la borraccia a scuola ed è un successo.
Ah, sì, è vero, hai ragione.
Prof, posso andare a riempire la borraccia? Certo, va.
Certo, certo.
Che l'hai,
senti, esatto, bravo. Invece non riescono o riescono già a guardare in un futuro più lontano, si preoccupano, non dico della pensione, ma almeno del lavoro, no, è troppo piccolo.
Del lavoro sì.
Sì,
del lavoro sì. Appunto, rispetto a quello che dicevamo prima sul fatto che magari per alto senso del dovere studiano e non per ciò che realmente gli piace o potrebbe interessargli,
sì.
Però sì, ci pensano, sì. Anche perché uno delle loro, diciamo così, dei temi che spesso loro vogliono trattare è come fare soldi.
Ecco, okay, aspetta, quindi... che ci arriviamo alla questione soldi, perché mi preoccupa molto. Senti, no, ma
esatto.
Il lavoro inteso prima come abilità che tu hai da poter mettere d'accordo per
a
il guadagno, ma ecco, ma per mettere a servizio di una comunità, questo non c'è più, c'è più la questione poi quanto guadagno?
Sì, è
sfumata, sì. Invece arrivo poi ai soldi, ma la questione inclusione, cioè perché trovo un po' di difficoltà girando le scuole in questo senso. Per esempio sono arrivati i bimbi ucraini, no? I bimbi,
sì.
Ormai alcuni sono anche grandi,
ragazzi.
Ecco, però sono qui da un anno, anche passa.
Mm-hmm.
E questi ci raccontano di un po' di difficoltà nelle classi. Devo dire, in genere gli insegnanti ci provano, però poi sono presi appunto dal programma. Quindi i compagni sicuramente facevano fatica a capirli, ad ascoltarli e a seguirli,
certo.
Però loro si lamentano di essere poco integrati. Invece da voi come funziona meglio?
Ma capisco la situazione, nel senso anche di questi ragazzi che potrebbero arrivare a lamentarsi per...
Sì.
Lo scoglio della lingua, però devo dire che
è grosso,
una cosa importante.
Anche sì, perché l'inglese non sanno. Sì.
A quell'età è già difficile l'inclusione da parte di tutta, cioè
sì.
Far sentire, far star bene tutta la classe.
Certo.
È difficile sentirsi parte proprio di un gruppo, anche del mio compagno che è mio connazionale. Quindi immagino che sia molto più semplice relazionarmi con chi so comunicare che con chi non lo
giusto,
so fare.
Giusto, sì, sì. Anche se uno sforzo andrebbe fatto, anche perché c'è molto
certo.
da guadagnare in questo.
Certo,
senti,
certo.
Stai sul denaro perché mi interessa molto. Ti darei anche parecchi minuti, nel senso che puoi svolgere la questione. Allora, l'impressione è che ci sia una generazione molto interessata al denaro.
Sì.
Pronta a tutto è troppo. però pronta molto anche a quello che non
pronta
è,
molto,
ecco,
è
anche non è molto, diciamo, legale, lecito, non so come dire, sì. È lecito, sì, questo sì, e anche da ragazzi che non ti aspetti. Allora, che impressioni hai, cosa si può fare? Perché da lì dipende anche il futuro non solo di questa generazione, ma a livello comunitario, la tenuta di una comunità.
Certo, certo. Ha voglia dirgli, guardate che i soldi non portano la felicità, perché loro ti rispondono, ma prof, non è vero, assolutamente.
Già.
Io rispondo sempre, guardate che portano la serenità, la felicità è tutta un'altra questione. Però se noi li abbiamo abituati, diciamo così, non dico ad avere tutto, però ad avere molto, forse anche troppo. La cosa che loro spesso tirano fuori è: io vorrei avere non una vita dignitosa e serena, io vorrei avere un lavoro che mi possa permettere uno stile di vita alto, perché voglio viaggiare, perché voglio avere una macchina bella e perché voglio dare tante possibilità ai miei figli, se mai li avrò. Loro questo te lo dicono. Cioè la macchina, cioè se sono ragazzi con una famiglia con uno status sociale medio-alto, loro ci tengono a dirti che io voglio mantenere quello status lì, se non oltre, andare oltre. Poi, per non parlare del fatto che appunto anche qui i social network ci educano al soldo facile, basta fare questo, basta fare quell'altro. Ci sono ragazze che, non so, anch'io spesso seguo dei profili su TikTok di ragazze che solo per il fatto di dire la loro opinione su TikTok, caspita, oggi hanno fatto fortuna, no?
Certo.
E come fai a dirgli, sì, guardate che però esiste anche la fatica nel lavoro, esiste anche il dover guadagnarsi, non so, lo stipendio con una certa difficoltà, e poi anche la soddisfazione di guadagnarseli avendo fatto questa fatica, no? Se davanti a me mi si apre un ventaglio di opportunità dove posso ottenere il mio risultato senza il più grande sforzo della vita, perché no? Beh, anzi, io adesso mi metto qui e cerco di capire come si fa questa cosa. Poi ovviamente si scontrano, io ho un ragazzo di terza che è molto interessato a questi argomenti, mi ha citato dei lavori nuovi di cui io ero assolutamente non ero a conoscenza, anche nomi stranissimi, e abbiamo appunto incominciato a dibattere su questo. Allora a un certo punto io gli ho chiesto, sì, ma Jacopo, ma la tua mamma e tuo papà che cosa ne pensano? No, loro assolutamente non credono in questa cosa, e quindi ogni volta che io ho bisogno di una loro mano perché lui sarebbe già avanti, no, rispetto a tanti altri, sarebbe già pronto e proiettato. Certo. I genitori dicono no, io non ti metto il nome su questo, per fare
tra
questa
l'altro
cosa.
Dietro questa cosa del denaro facile fatto anche tramite social si nasconde, io non so la percentuale, ma un po' il problema dei ritirati sociali. Perché questi non stanno a casa come qualcuno forse credeva, a far niente, a dormire, ci sono anche quelli, ma la maggior parte poi Twitch, cioè vanno anche abbastanza oltre TikTok ormai e vanno a vedere come girando certe cose, cioè dovremmo un po' preoccuparci questa questione del denaro. Alla fine però cos'è il denaro? Non è altro che questa sete di denaro, una proiezione sul presente, spostato in un futuro presente, però è ancora un ego al centro, no? Perché io faccio i soldi per me, non faccio i soldi per migliorare la mia famiglia, sì, magari i miei figli in prospettiva, però alla fine per me, no? C'è proprio questa autocentratura che è davvero preoccupante. Senti, facciamo una seconda pausa. Sì, esatto, il più possibile. Una seconda pausa, Sara, poi riprendiamo subito.
A più tardi.
Ecco, Sara, insegnante di scuola media di Busto, ascolta, ci hai detto delle cose molto interessanti. Ti volevo chiedere un po' sul finire, una domanda un po' vasta e poi soprattutto difficile mettere tutti insieme e farne una media. Ma che spazio dà questa generazione alla dimensione etica? Non dico religiosa perché magari non escono a dire il proprio intimo fino lì, però magari anche sì. Ma la dimensione etica, cioè ci sono dei principi oltre i quali non posso, non valori, ma proprio principi, cioè questioni di fondo, oltre i quali non si può andare, oppure si può andare se?
Non vorrei essere ovvia e banale, però è anche il grande compito della famiglia questo. Io credo che se non parte dalla base, cioè dal luogo che mi deve dare questi principi e questi valori, è difficile che a scuola, soprattutto per quanto riguarda la fascia d'età di cui mi occupo io, perché poi le superiori penso che sia tutta un'altra cosa, è difficile che a scuola si parli di etica e di morale e di quanto io, è un argomento complicato. Secondo me è un'urgenza, per come vedo io la società oggi, è un'urgenza, occorrerebbe parlarne, occorrerebbe dargli molto spazio, però se ne parla nel momento in cui c'è un'infrazione della regola, cioè se un ragazzo, se un alunno infrange la regola, allora io mi sento in dovere di dirgli, però tu in questo caso, se un mio alunno, spesso da noi capitano che ne so, se tirano fuori il cellulare, fanno una fotografia a un compagno e poi lo pubblicano, e quello viene punito, perché da noi, perché nella scuola media l'uso del cellulare è proibito, se non puoi tenerlo nella tasca silenzioso e basta, sì. E poi alle 2 quando esci da scuola lo puoi riaccendere. Se ovviamente c'è l'infrazione della regola, allora l'insegnante parla di che cosa è lecito e di cosa non è lecito, di come mai tu ti sei sentito in dovere di, nonostante tu sappia che la regola è quella di, e quindi lì in quel momento si parla di che cosa hai fatto di sbagliato. Io ti metto davanti al fatto compiuto e quindi ti faccio ragionare, e, però se non c'è l'infrazione della regola, no.
Quindi parte un po' dal negativo, insomma. Quindi fare prevenzione questo diventa difficile, però, no? Fare prevenzione, perché se tu devi arrivare già al momento dell'infrazione, vuol dire che è difficile. Tu dici la famiglia, ma la scuola, facciamo un piccolo sogno. Ecco, una scuola diversa, una scuola che abbia dentro tutta la cultura di sto mondo, che però sia organizzata diversamente, forse potrebbe arrivare a dare dei principi. Facciamo un esempio che è abbastanza neutro. Io posso far male la natura se ci vado dentro, no? Cioè, certo, se io ho mai visto un fiore, io mi ricordo quando insegnavo a Milano, portavo i ragazzi magari nella fattoria, avevo mai visto una mucca, è ovvio che diventava tutto molto complicato quando tu parlavi della zootecnia, no? Ecco, se questi ragazzi non hanno un contatto con la natura, ma non visivo, cioè si rivoltano le maniche e stanno dentro la natura e la migliorano, eccetera, come potranno amarla?
Come faccio?
Certo. Ecco, e questo vale forse anche per i principi, no? Se per me, se me adulto, è importante una società solidale, e mai gliela faccio vedere sta solidarietà, come fa sto ragazzino a diventare solidale, no? Cioè, forse una scuola dovrebbe essere diversa. Mi viene in mente quando fanno una cosa gravissima, magari scuola superiore, sono maggiorenni, e li mettono, giustamente, ottimo, nell'oncologia pediatrica. Caspita, lì ti scontri col fatto che la vita c'ha una fine, che si può interrompere a tutti i momenti, che forse allora bisogna viverla nel miglior modo possibile. Però si dovrebbe arrivare ancora prima dell'oncologia pediatrica, bisognerebbe, no, non lo so.
Adesso qualcosa, no, sì, certo, ma col fatto che è stata reintrodotta l'educazione civica nelle scuole, ora, appunto stiamo parlando di un sogno, però io sogno che ci sia un'ora, due ore, cioè che ci sia una materia, capito?
Sì.
Che parli, dove si parli di tutto questo, e non che sia solo trasversale e che quindi bisogna attuare il nostro progettino per...
Giusto.
Però se ci fosse proprio un'ora dedicata, ok, al... non lo so, al mio senso civico, alla mia moralità, sarebbe...
Certo.
E non so, proiettarli anche nel fare esercizio di questo, ok? Perché tante volte... appunto, poi ricadiamo sempre su questo, però è quello che vivono loro. Se le persone con cui io mi interfaccio, la maggior parte delle volte lo faccio in un luogo che è virtuale, diventa difficilissimo,
sì,
capire fino a che punto io non mi posso spingere,
sì,
diventa difficilissimo. Quest'anno, ad esempio, abbiamo incominciato un progetto nelle prime, che si chiama Patenti dello Smartphone.
Bello.
Sì, molto, molto interessante.
Cominciato in Piemonte qualche anno fa.
Ecco,
sì?
Mi sono resa conto che però i ragazzi, la teoria, cioè loro non sono così messi male, come
no,
pensiamo noi.
No.
Cioè loro sulla teoria sono afferratissimi, perché si rendono conto quando stanno vivendo un qualcosa, o sono attori o sono invece protagonisti, o sono invece chi sta subendo.
Vittima.
Loro si rendono conto c'è qualcosa in quell'azione, in quella cosa che stanno dicendo, in quella cosa che stanno ascoltando, che c'è qualcosa che non va. Ecco,
e quindi
bisogna cominciare,
hai ragione. Quindi ascolta, facendo una sintesi di quello che abbiamo detto, l'aspetto più positivo, il punto di forza più alto della generazione che avanza, mi pare di capire da quello che dicevi, è dentro questo ego, facciamo, molto forte,
sì,
no? Questa egomania così forte, però c'è una disponibilità a fare i passi dove gli adulti indicano strade, no? Cioè è possibile guidarli, ed è possibile però un po' anche farsi guidare da loro a questo punto. E
sì,
loro dove ti vogliono guidare? Dove? Ecco, questa mi pare la conclusione. Dove ti vogliono guidare? Semplicemente a star meglio loro? Cioè l'idea comunitaria non c'è più, oppure c'è?
L'idea comunitaria, hai detto?
Sì, cioè lo star bene in tanti. Cioè io voglio, sono in una classe dove le cose non vanno bene, mi sacrifico un pochino per stare meglio con gli altri compagni, oppure no, faccio sempre quello che voglio, quello che mi passa per la testa?
Beh, ovviamente non si può fare di tutto un erba un fascio.
No, certo.
Ci sono sicuramente degli alunni che su questo sono molto più pronti nel farlo, e ci sono invece alunni che invece preferiscono star bene loro, e se stanno bene loro sta bene tutto il mondo. Però per quanto riguarda, per fare questo occorre fare esercizio,
sì,
ok? Io non nasco egocentrico, no? È poi la vita che mi insegnerà, a furia di stare in diversi gruppi, come stare, come ci si comporta all'interno del gruppo.
Certo.
Ecco, la cosa che trovo difficile oggi è che forse ci sono pochi gruppi rispetto a prima,
sì,
che si trovano insieme per il puro gusto di stare insieme. Cioè io ci sono ancora i gruppi, ci sono i gruppi, c'è la scuola, quindi c'è il gruppo classe, ci sono i gruppi sportivi, però dove c'è sempre, vabbè, nel gruppo classe innanzitutto io non mi sono scelto, mi sono ritrovata insieme a tutte,
certo,
queste persone,
certo,
e quindi già solo il fatto di essermele ritrovate e non me le sono scelte è una grande scuola, è un grande esercizio. Io dico sempre ai miei alunni, attenzione che non dovete alla fine della terza media arrivare a dire che siete tutti amici, perché questo è inumano, ma che bisogna imparare a rispettarsi tutti, sì, ed è qui che si fa esercizio. Ed è qui che si impara questa cosa qua, stando rinchiusi per forza dentro queste quattro mura e doversi sforzare di andare d'accordo anche con le persone che non la pensano come me. Quando sono fuori da scuola e sono in un gruppo sportivo, la meta, cioè c'è la questione dell'ambizione di riuscire a emergere, a eccellere in quello che sto facendo. Ecco, un gruppo che si trova insieme per il puro gusto di stare insieme, che magari trova in qualche cosa che gli piace la sua, non so, la sua mission, ecco, qua, su questo io li vedo un po',
certo,
meno preparati.
Certo, sì.
Io dopo il Covid soprattutto ho sentito di tanti ragazzi: ma cosa ha fatto figa? Ma no, esce solo per andare a musica,
sì,
esce solo per...
Sì.
Ho capito, ma esiste un'altra dimensione.
Che è quella sociale, certo. Senti, comunque diciamo, abbiamo parlato di ragazzi che devono ancora crescere, no? Sono ancora piccoli.
Certo.
Mi è venuto in mente quella cosa che diceva Calvino: alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane, quindi
certo,
probabilmente è un'incompletezza legata più che altro all'età.
All'età.
E quindi dovranno fare una strada anche loro, gliela auguriamo assolutamente la migliore che ci sia. Grazie,
certo,
infinite Sara, perché
grazie
sono sempre
te,
colloqui
Angela,
importanti. È una pastiglia d'umanità, una pastiglia grande.
Assolutamente.
Grazie Sara.
Ti ringrazio. Grazie
a risentirci,
anche
cari ascoltatori.
Arrivederci.